Bene, buonasera a tutti. Buonasera. Questa sera, come da programma, affrontiamo un saggio che è piuttosto lungo, quindi lo affronteremo un po' a pezzettini, che si intitola Il cuore della materia. Ed è un testo che Teilhard ha scritto nel 1950 e rappresenta un po' un succo, un distillato di quello che è stato il suo pensiero. A questo saggio, Il cuore della materia, seguirà poi, ed è forse la sua summa, perché è scritto un mese prima di morire, nel marzo del 55, seguirà un altro saggio che è Il Cristico, che è poi proprio un po' il distillato del suo pensiero. Ma noi questa sera ci occupiamo un po' del cuore della materia, di alcuni temi del cuore della materia, perché richiederebbe più di una serata questo saggio qui. È sufficientemente leggero perché in questo saggio Teilhard fa anche un piccolo percorso autobiografico, racconta alcuni momenti della sua vita, li ricorda più che altro, no? Quindi ricorda di quando era giovane, e poi fa tutte le sue considerazioni, diciamo così, più teoriche. Per chi non aveva partecipato precedentemente, ricordo brevemente che Pierre Teilhard de Chardin è un gesuita francese, che viene dalla piccola nobiltà contadina. Lui è diventato prete ad Hastings, in Inghilterra, e ha fatto un soggiorno prolungato in Cina perché mandato lì dai suoi superiori, in quanto in quegli anni lui aveva fatto alcuni commenti sul peccato originale, arrivati immediatamente in Vaticano, e il ritorno di questa cosa è stato un biglietto di andata per la Cina. Lui nel suo pensiero copre il periodo tra il 1881, quando nasce un anno prima della morte di Darwin, e il 1955, il 10 aprile 1955, domani ricorrono i 60 anni dalla morte di Teilhard de Chardin. Quindi lui ha visto il compimento della scienza ottocentesca e il fiorire della scienza novecentesca, invece, che ha un po' stravolto tutta la scienza dell'Ottocento e l'ha portata molto avanti. Teilhard era prete, come vi ho detto, un prete gesuita, ma uno scienziato, con un titolo guadagnato sul campo, è un titolo autentico, non era perché uno che ha letto qualche libro di scienza lo chiamo scienziato, no, lui era uno scienziato, al punto che gli hanno offerto una cattedra al Collège de France, che ha poi dovuto rifiutare perché i superiori, solita cosa. Lui si è occupato di geologia. La mappa geologica della Cina è stata compilata da lui e per decenni è stato il testo di riferimento. E poi, oltre che di geologia, si è occupato di paleontologia. E quindi è entrato sicuramente in contatto con l'evoluzione, e di evoluzione si è occupato di scienza biologica, anche della scienza biologica del tempo. Voi sapete che tra la fine degli anni 30 e i primi anni 40, nel campo del pensiero evolutivo, si perviene a quella che è chiamata la sintesi moderna dell'evoluzione, cioè quella sintesi che mette insieme la genetica, che era iniziata con Mendel, ma aveva conosciuto la sua fioritura nei primi decenni del Novecento. Quindi la sintesi moderna mette insieme la genetica con le teorie di Darwin, quindi dà una base fisica a quella che era una teoria piuttosto induttiva, ecco, no? Vi ricordo due nomi: Huxley, che è l'autore di questa definizione, sintesi moderna della teoria dell'evoluzione, e Dobzhansky, che insieme a Mayr e ad altri era uno degli estensori di questa sintesi. Bene, Julian Huxley era un amico di Teilhard e c'è una corrispondenza tra di loro. Dobzhansky addirittura ha fatto l'introduzione, la presentazione di un libro di Teilhard. Quindi capite che personaggi di quella levatura avevano una relazione piuttosto stretta con Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin, viceversa, era uno scienziato che era molto al corrente della scienza del suo tempo ed era per nulla sulle nuvole, no? E quindi la spiritualità che l'ha portato a diventare prete era anche una spiritualità molto incarnata. E molto, vorrei dire, questo lo dico io, disincantata, nel senso che guardava la realtà per quella che era. E attraverso questa realtà arrivava a fondare ancora meglio la sua fede e il suo spirito. Quindi la grande sintesi di Teilhard, invece, non più la sintesi moderna dell'evoluzione, ma la grande sintesi di Teilhard è questa di rompere i dualismi, lo vedremo anche questa sera, e di rimettere insieme spirito e materia, facendole diventare una cosa unica. E non c'è nulla di più evangelico che questa cosa qua. Perché se non fosse importante questa riunificazione di corpo e anima, diciamola così, Gesù non ci sarebbe mica stato, sarebbe venuta una nuvoletta alta nel cielo che avrebbe detto dovete fare così e cos'ha. E invece, guarda caso, Gesù si è incarnato. Allora vuol dire che il passare attraverso il corpo è in qualche modo uno strumento per agire la spiritualità che secondo Teilhard è caratteristica intrinseca di ogni uomo. La spiritualità non è un qualcosa di teorico, è un fenomeno, con tutta la valenza della parola fenomeno. Per la fisica qualsiasi cosa avvenga in natura è un fenomeno. Teilhard, che è uno scienziato a tutto tondo, considera la spiritualità un qualcosa che succede all'interno di un ambiente fisico, perché noi siamo tutti dentro un ambiente fisico, e quindi lo considera come un fenomeno. E Teilhard ha scritto un saggio intitolato Il fenomeno spirituale. Dunque la spiritualità è laica, perché è di tutti gli uomini. La spiritualità ha bisogno del corpo per poter esistere, ma ha bisogno del Dio che si rivela e che attira a Lui per poter funzionare e per poter arrivare al suo compimento. Allora queste sono dinamiche un po' diverse, per i nostri tempi forse un po' nuove, ma allo stesso tempo antichissime, perché probabilmente i primi cristiani così le vivevano, chi è stato in contatto. Va bene, questa è una breve presentazione del personaggio Teilhard, che è sempre stato fedelissimo alla Chiesa. Lui, nonostante l'emarginazione, l'impedimento a pubblicare scritti, a pubblicare libri, a ricoprire cattedre pubbliche, tutte queste cose, nonostante questo, lui ha sempre dichiarato di restare fedele alla sua vocazione di prete, quindi senza deflettere da questa vocazione di prete, e ha sempre dichiarato la sua fedeltà alla Chiesa. Quindi non è un eretico che se n'è andato e che ha agito la sua rabbia dando contro la Chiesa. È uno che dall'interno della Chiesa ha cercato di vedere più avanti, di vedere più largo, di essere appunto disincantato per poter vedere le cose così come stanno e per fare delle operazioni di autenticità. Quindi non il disincanto come disillusione, ma il disincanto come autenticità, che è una cosa ben diversa e ben più importante. Adesso leggiamo un pochino questo che all'inizio può sembrare un po' una favoletta, no? Però sono i ricordi, comincia con i ricordi di infanzia, poi poco per volta ci introduce in quello che è il pensiero profondo. E ci dice Teilhard, parla dell'appello della materia. Non avevo certo più di 6 o 7 anni quando cominciai a sentirmi attratto dalla materia, o più precisamente da qualcosa che scintillava nel cuore della materia. All'età in cui immagino altri bambini provano il loro primo sentimento per una persona, o per l'arte o per la religione, ero affettuoso, buono e persino pio. In altre parole, sotto l'irradiazione di mia madre, amavo molto Gesù bambino, ma in realtà il mio vero ego era altrove. E per scoprirlo sarebbe stato necessario osservarmi quando, sempre in segreto e senza dir nulla, senza neanche pensare che in merito vi fosse alcunché da dire a chi che sia, io mi ritiravo nella contemplazione, nel possesso, nell'esistenza intimamente gustata del mio Dio di ferro. Il ferro, ripeto, e a tutt'oggi vedo ancora con singolare precisione la serie dei miei idoli di bambino. In campagna un bullone d'aratro che nascondevo accuratamente in un angolo del cortile. Sono proprio i giochi dei bambini. In città la testa metallica esagonale di una colonnetta di rinforzo che sporgeva dal pavimento della nursery e di cui mi ero appropriato. Più tardi, alcune schegge di proiettili raccolte con amore in un tiro a segno vicino. Non posso fare a meno di sorridere oggi, ripensando a quelle fanciullaggini. Eppure a un tempo mi è giocoforza riconoscere che in questo gesto istintivo che mi faceva in senso rigoroso adorare un pezzo di metallo, erano racchiusi e raccolti un'intensità di tono e un corteo di esigenze dei quali l'intera mia vita spirituale è stata solo lo sviluppo. E difatti, perché il ferro? E perché più particolarmente quel determinato pezzo di ferro, che doveva essere massimamente spesso e massiccio, se non perché, per la mia esperienza infantile, nulla era più duro, più pesante, più tenace, più duraturo di questa meravigliosa sostanza colta sotto una forma piena quanto possibile. La consistenza. Indubbiamente tale è stato per me l'attributo fondamentale dell'essere, la consistenza. Bloccata nel suo sviluppo in modo prematuro e sterile, penso che questa apprensione iniziale dell'assoluto sotto una forma tangibile produca per nanismo l'avaro o il collezionista. Nel mio caso il germe doveva provvidenzialmente crescere, ma sinora questo primato dell'inalterabile, cioè dell'irreversibile, non ha smesso né smetterà di segnare irrevocabilmente le mie preferenze per il necessario, il generale, il naturale, contrapposti al contingente, al particolare e all'artificiale. Una disposizione che d'altronde oscurò a lungo ai miei occhi, come vedremo, i valori supremi del personale dell'umano. Senso della pienezza già nettamente individualizzato e già preoccupato di soddisfarsi nel possesso di un oggetto definito in cui si trovasse concentrata l'essenza delle cose. Esattamente ciò che dopo molti anni di esperienza e di riflessione mi sarebbe stato dato di scoprire in un polo evolutivo del mondo. Ma vi è molta distanza tra il punto omega e un pezzo di ferro. E avrei imparato via via, proprio a mie spese, fino a che punto la consistenza che sognavo allora fosse un effetto non già di sostanza, ma di convergenza. Patetiche disperazioni del fanciullo che ero, quando un bel giorno mi accorgevo che il ferro si scalfisce e arrugginisce. E allora, per confortarmi, cercavo equivalenti altrove, talvolta in una fiamma azzurra fluttuante sulla legna del focolare, a un tempo così materiale, così inafferrabile, così pura, più spesso in qualche pietra più trasparente o di un più bel colore, cristalli di quarzo o d'ametista e soprattutto frammenti luccicanti di calcedonio, quali potevo raccoglierli nel paese. Ovviamente, in quest'ultimo caso, la sostanza amata doveva essere resistente, inattaccabile e dura. Slittamento impercettibile che avrebbe poi avuto un'immensa importanza per la mia evoluzione spirituale ulteriore. Con la sostituzione del quarzo al ferro, grazie alla mia ricerca a tentoni, mi si era proprio aperto un varco verso gli ampi edifici del pianeta e della natura, e senza rendermene conto stavo veramente approdando alle sponde del mondo, al punto di non poter più assaporare nulla fuorché nelle dimensioni dell'universale. Questa è un pochino la favoletta che racconta la vita sua, è lui che racconta questa favoletta, ma dice delle cose straordinariamente grosse per il pensiero scientifico anche contemporaneo. E io lo riprendo qui, dice: ma sinora questo primato dell'inalterabile, dell'irreversibile, non ha smesso né smetterà di segnare irrevocabilmente le mie preferenze per il necessario, il generale, il naturale. E fin qui. Ma contrapposti al contingente, al particolare, all'artificiale. Allora, se voi andate da un evoluzionista del giorno d'oggi, vi dice che il contingente è un aspetto fondamentale dell'evoluzione. E ha ragione. Perché l'evoluzione ha prodotto qualcosa partendo dal caso. È un po' difficile partire dal caso. Parte dalla contingenza, cioè dall'ambiente così come capita, come ci si trova, no? Ma il meccanismo evolutivo, un meccanismo così particolare, che a partire dall'ambiente in cui ci si trova, dove non c'è niente di ben definito, è in grado di produrre in realtà qualcosa di complesso. Perché è inutile che stiamo lì a dire, l'evoluzione è partita dalla materia, pensiamo a 4 miliardi di anni fa, al brodo primordiale che tra eruzioni vulcaniche, atmosfere strane e acque degli oceani più o meno salate, ha prodotto le prime proteine, le prime reazioni che si autosostenevano e ha prodotto i primi batteri. Volete mica dirmi che un batterio è una cosa semplice? Chi studia i batteri sa che sono delle cose complicatissime, hanno un metabolismo che è assolutamente incredibile e hanno una vita sociale che è altrettanto complicata e complessa. Pensate a un virus che è ancora più piccolo dei batteri dell'influenza, che deve trovare il modo di passare da una persona all'altra. Per una particella di quel genere lì, ma credete che sia semplice percorrere dei metri? Eppure le epidemie sono sostenute da queste robe minuscole. Per non parlare poi dei batteri che inquinano, che fanno, no? e il loro metabolismo poi all'interno è di nuovo di una grande complessità, perché un batterio o un virus, una volta che sono penetrati in una cellula, dicono a quella cellula cosa deve fare. Incredibile. Quindi vedete che l'evoluzione, già soltanto a quel livello lì, soltanto nel passaggio dalla materia alla vita, ha creato una complessità che è inevitabile, innegabile, è così. La complessità appartiene proprio alla sfera del biologico. La complessità appartiene allo stato vivente della materia. La materia che si organizza in vita è una materia che esprime complessità, che è il terzo infinito. Perché noi siamo abituati a pensare all'infinitamente piccolo, l'infinitamente grande, ma esiste in mezzo l'infinitamente complesso. Allora il meccanismo evolutivo, a partire dal contingente, dal particolare, arriva a produrre il complesso. E questo è vero non soltanto a livello di natura e di biosfera, ma come chi ha già partecipato sa, sto ripetendo una cosa che vi ho già detto, è vero anche a livello di tecnologia. Oggi si comincia a parlare di medicina evolutiva. Si utilizza non più il meccanismo, ma il metodo evolutivo. Non sono due parole usate a caso, Perché il meccanismo naturale è assolutamente casuale e nessuno interviene e funziona così per conto suo. Ma una mente consapevole ha capito cos'era quel meccanismo, gli ha dato il nome e poi l'ha formalizzato, l'ha scritto. È incredibile. Una consapevolezza che guarda la natura, capisce un fenomeno complicato e complesso come quello dell'evoluzione e lo traduce in uno scritto per trasmetterlo ad altre consapevolezze che a loro volta ci ragionano sopra. Una volta che queste consapevolezze hanno capito quel meccanismo naturale, dice: ma allora lo possiamo usare noi, e lo trasformano in un metodo tecnologico. Ovviamente noi oggi abbiamo gli strumenti per utilizzare questo metodo tecnologico, i computer, ma anche le metodologie biochimiche, per cui col metodo evolutivo si sono prodotti dei farmaci estremamente efficienti. Gli anticorpi monoclonali usati per curare i tumori vengono tirati fuori grazie a un metodo evolutivo. Poi con l'ingegneria genetica, una volta che si sono identificati certi anticorpi, magari li si costruisce anche in maniera artificiale. Ma per curare la specificità di certi tumori, che sono poi personali, è necessario utilizzare il metodo evolutivo per produrre questi anticorpi monoclonali. In campo informatico, voi sapete, l'esempio che io faccio, hanno preso dei computer, gli hanno detto: questo è il metodo evolutivo, questo è un brodo di componenti elettronici, te li definisco, ogni singolo componente fa una certa cosa, e ti dico che voglio ottenere una cosa che ti descrivo ad alto livello, cioè non ti do un progetto esecutivo, ma ti dico: mi piacerebbe ottenere un circuito che traduce il segnale elettrico da analogico in digitale, un convertitore. Il segnale elettrico è una cosa continua, dico che è una cosa continua, il segnale digitale è una cosa a pacchetti di impulsi. Ci deve essere un circuito che fa questo lavoro. Vedi tu, questi sono i componenti, questo è il metodo, questa è l'idea. Il computer si mette a lavorare col metodo evolutivo, cioè fa delle generazioni successive di progetti, li incrocia fra di loro, li accoppia, no? E alla fine, nel giro di una settimana di elaborazione, viene fuori dal computer un progetto di convertitore analogico digitale migliore di quello costruito dagli ingegneri. E l'ha fatto una macchina che ha lavorato col metodo evolutivo, cioè partendo da un brodo di componenti, questa macchina ha costruito un circuito di una certa complessità. Quindi vedete che il meccanismo evolutivo lavora nella contingenza dell'ambiente naturale, ma da quella contingenza produce una complessità. Allora Teilhard dice l'inalterabile, l'irreversibile, il necessario, il generale, il naturale, no? Un principio generale in base al quale io faccio le cose, il necessario per fare queste cose, ma soprattutto l'irreversibile. Una volta che io ho conquistato qualcosa non torno più indietro. Ho passato una soglia, sono approdato caratteristiche diverse. E dice ancora Teilhard, senso della pienezza già nettamente individualizzato e già preoccupato di soddisfarsi nel possesso di un oggetto definito in cui si trovasse concentrata l'essenza delle cose. Esattamente ciò che dopo molti anni di esperienza e di riflessione mi sarebbe stato dato di scoprire in un polo evolutivo del mondo. Ma vi è molta distanza tra il punto omega e un pezzo di ferro. Un'altra eresia. Il polo evolutivo del mondo. Nessun polo evolutivo. Per uno scienziato evoluzionista non esiste una direzione. L'evoluzione è indifferente, pasticcia, lavora. Tu prendi il meccanismo evolutivo da quell'ambiente lì, lo metti in quell'ambiente là o in quell'ambiente laggiù, e lui si mette a girare il suo brodo, rimescola e qualcosa tira fuori. Che direzione? Già, e come mai dai batteri siamo arrivati al nostro cervello? Cos'è, per usare il titolo del libro di un neuroscienziato, quindi non di un esoterico, di un neuroscienziato, cos'è che ha trasformato la materia in immaginazione? È una cosa priva di senso, la materia che diventa immaginazione. Beh, vogliamo cambiare qualche nome? La materia che diventa consapevolezza, la materia che diventa scienza. Ma senza la complessificazione sostenuta dal meccanismo evolutivo, esisterebbe la scienza capace di guardare quel meccanismo, di dargli il nome e di utilizzarlo a proprio uso e consumo? Allora, non nascondiamoci dietro il dito. Il riduzionismo va tanto bene. Io amo dire che è una condizione necessaria per capire le cose, ma non è sufficiente per capirle nella loro pienezza. Per cui, senza questa complessificazione, non potrebbe esistere la coscienza, non potrebbe esistere la consapevolezza, non potrebbe esistere la capacità di dare il nome alle cose, e quindi non potremmo costruire una scienza. Ma pensate un pochino agli scimpanzé. I scimpanzé sono lì a metà, sono dei mammiferi che stanno tra l'uomo e il mammifero un po' becero. Non sono tanto stupidi perché sono in grado di utilizzare fra i 300 e gli 800 simboli, e con quei simboli, che è un linguaggio alla fine, sono in grado di comunicare con i loro addestratori, dicendo che so, voglio un succo d'arancia, voglio andare fuori, cioè hanno un certo linguaggio. Però arrivano solo fin lì. I nostri dizionari sono fatti di decine di migliaia di parole addirittura, utilizzando 22-25 simboli. Quindi abbiamo un cervello un pochino più ampio, una consapevolezza un pochino più profonda. Questi scimpanzé continuano a restare scimpanzé, non tirano fuori una scienza. Allora è stato necessario passare una soglia di complessificazione perché si potesse arrivare nelle condizioni necessarie e sufficienti a costruire la scienza. D'altra parte, pensate un pochino al pensiero filosofico, che è precedente al pensiero scientifico. E il pensiero filosofico, cos'ha? 5, 6 mila anni? Già proprio ad esagerare. Ma prima c'erano delle rappresentazioni sulle grotte, c'era l'emozione artistica, no? Vedevo il mondo intorno a me e avevo questa capacità di rappresentarlo. Ma la vera filosofia, quella che viaggiava per simboli, per teorie, è molto recente. Ma il metodo tecnologico, anche lui è un po' abbastanza antico, ma il metodo scientifico, la speculazione scientifica, ha poco più di 4-5 secoli. È molto recente. Quindi, quando Teilhard dice che c'è questo polo evolutivo del mondo, dice che l'evoluzione del mondo in realtà produce questa complessità, e questa complessità diventa un meccanismo autoalimentantesi che alimenta la nostra profondità e intellettuale e spirituale. Perché se io devo pensare da Galileo alla fine dell'Ottocento, vi parlo di due secoli e mezzo. E a fine Ottocento si diceva la scienza tutto ha scoperto, ormai. È arrivato Einstein e ha stravolto tutto. Per 70 anni ne abbiamo avuto della teoria di Einstein, ma negli ultimi 30 anni l'accelerazione che c'è stata rispetto ai precedenti 70 è qualcosa di fenomenale. Se poi andiamo a prendere gli ultimi 15 anni, è straordinario. Ma chi pensava al famoso tablet? Nel 2000 il tablet era Marte. Oggi sei scemo se non hai l'ultimo modello di tablet in mano. E ci sono telefoni di tutti i tipi, con internet e con le cose in più. Cioè c'è questo fenomeno, questo meccanismo di fortissima accelerazione. Ma forse che questo non vuol dire una direzione verso qualcosa? Questo non vuol forse dire che questa immaginazione immagina di andare da qualche parte e grazie alla consapevolezza, alla complessità del suo cervello ci va da qualche parte, questa immaginazione che ha gli strumenti per diventare realtà, per realizzare. Allora Teilhard dice, ok, se la materia diventa immaginazione e ha gli strumenti per tradurre in pratica ciò che immagina, ciò che sogna, vuol dire che ha una direzione. Che direzione? Ecco il Vangelo. Ma non perché il Vangelo è una religione nuova, molto più recente, e per... No, il Vangelo non è un sistema di valori, non è una regola morale, ma è una chiave di lettura, che è molto di più di un sistema di valori, di una regola morale, che sono confinati nel tempo. Il Vangelo è per tutti i tempi perché è una chiave interpretativa della realtà in cui, all'interno della quale io mi trovo a vivere. E c'è di più. Non c'è stata donata soltanto una chiave di lettura, ma c'è stata donata la rivelazione dell'esistenza di ciò che gli uomini dagli ultimi 60.000 anni andavano ricercando. Gli uomini che hanno questa capacità di concepire l'idea di Dio si sono costruiti loro idoli di tutti i tipi, fino a quando l'incommensurabile si è rivelato. E si è rivelato non per batterci una pacca sulla spalla e dire va bene, dai, smettete di costruire idoli di terracotta, ci sono io. No, è venuto perché ha bisogno di noi, ci vuole attrarre a lui. E la parola attrarre che nei Vangeli troviamo, e chi è teologo saprà sicuramente fare le citazioni, io sono un poveretto che naviga un pochino nella scienza, ma non sono un teologo, però nei Vangeli la parola attrarre, venite a me, c'è. Allora se dobbiamo riprendere un pochino un discorso vagamente scientifico legato alla complessità, nella teoria della complessità si parla di attrattori. Cioè ogni fenomeno naturale ha il suo naturale attrattore. Non la faccio molto lunga, se no facciamo troppe digressioni, il tempo passa e qui c'è ancora delle cose da leggere, però l'incommensurabile, evitiamo la parola Dio per non cadere nel Dio di questo, nel Dio di quello, non esiste il Dio di questo, il Dio di quello. I cristiani sono senza Dio, i cristiani testimoniano l'unico Dio che si è rivelato, punto. Non hanno un loro Dio da contrapporre, non hanno un loro libro da contrapporre al libro degli altri. Loro sono dei testimoni. Sono dei testimoni che dicono che l'incommensurabile si è manifestato e l'incommensurabile ci attrae a lui. Dunque, collegandoci al discorso di prima, queste coscienze, queste consapevolezze che traducono l'immaginazione in realtà e che vogliono, hanno questo anelito andare da qualche parte, trovano nell'attrattore evangelico il punto verso il quale indirizzarsi. E quindi la rivelazione evangelica come compimento di un percorso vitale e naturale che viene dalla notte dei tempi. E dunque, secondo Teilhard, il punto omega, il punto di convergenza di tutte le spiritualità. Attenzione che questo di nuovo usciamo dal campo della scienza che direbbe, ma cosa stai dicendo? L'evoluzione non è orientata, dipende, e cadiamo invece nel campo delle religioni. Il punto omega, questa convergenza, è per tutti sulla faccia della terra, non è per le religioni, ma è per le spiritualità. Il dialogo non è il dialogo interreligioso, perché il dialogo interreligioso conduce alla buona educazione, al bon ton. Non facciamoci del male. Ci offriamo il tè, ci comportiamo bene, e quando poi sei uscito da casa mia e hai preso il tè, allora col mio vicino guarda quello là che è imbecille e ti critico. Però abbiamo fatto il nostro bravo dialogo, ognuno è stato sulle sue posizioni, ci siamo scambiati dei bei due. No, non è questo. Il dialogo vero non è interreligioso, è interspirituale. Allora, se le religioni sono vere, sono autentiche, soprattutto producono una spiritualità, cioè consentono agli uomini di agire la loro spiritualità laica, che è un fenomeno naturale, una condizione imprescindibile dell'uomo. Allora io mi metto su delle ritualità che mi devono aprire degli spazi perché io possa agire questa spiritualità. Sulla base della spiritualità, allora sì che c'è il dialogo interspirituale, perché ci scambiamo delle esperienze, la bellezza delle esperienze spirituali. E la bellezza delle esperienze spirituali permette di essere integrata, diverse bellezze che si integrano tra di loro per allargare ulteriormente gli spazi, per capire qualcosina di più della verità tutta intera che non è dominabile da nessuno sulla faccia della terra. Solo schegge di verità noi possiamo decodificare. Ma la decodificazione di schegge di verità passa attraverso il metodo scientifico e il metodo spirituale. Allora, in questo modo, gli uomini camminano verso una maggior apertura a Dio, camminano verso il loro attrattore naturale. E questa è una prospettiva di salvezza per il mondo. È una prospettiva un po' diversa da quella che ci viene presentata dai mass media. Capite che il discorso che fa Teilhard è un discorso un po' particolare, che non sta bene agli scienziati, all'istituzione scientifica, ma anche un po' al pensiero, e non sta bene alle istituzioni religiose che si vedono messe un po' in difficoltà, no? Perché quando una religione è ben strutturata, beh, dà lavoro a tante persone che si piazzano nei diversi posti, come dappertutto, eh? Teniamoci bene, abbiamo degli esempi nell'amministrazione pubblica, qualcuno, no? Di chi si è piazzato e ci sguazza, e così nelle istituzioni religiose, così. E invece c'è di più, è una dinamica vitale diversa quella che dice Teilhard. Dunque. Qui io devo cercare di tagliare qualcosina. Scusatemi che voglio vedere. Salto dei pezzi soltanto perché diventa tardi e diventerebbe anche noioso.
Fin qui sei andato alla grande, stai bravo.
Ah, va bene, va bene. Ho detto alcune cose. Dunque. Allora, ovviamente estraggo dal testo, quindi. Dice Teilhard, sino a quel momento, qui era un po' l'esperienza in Inghilterra, queste cose qua, per educazione e per religione avevo sempre docilmente ammesso, peraltro senza riflettervi a lungo, una fondamentale eterogeneità tra materia e spirito, corpo e anima, inconscio e cosciente, due sostanze di natura diversa, due specie di essere incomprensibilmente associate nel composto vivente, E bisognava ad ogni costo, così mi assicuravano, tener fermo il principio che la prima, la mia divina materia, era solo l'umile serva, per non dire l'avversaria, della seconda, cioè dello spirito. Quest'ultima, vale a dire lo spirito, si trovava pertanto ridotta ai miei occhi ad essere solo più un'ombra che si doveva certo venerare per principio, ma per la quale emotivamente ed intellettualmente parlando non provavo in realtà nessun interesse vivo. E siamo a oggi. Teilhard qui sta parlando negli anni 50, ma siamo a oggi. Avete sentito questa frase? La dissociazione tra materia e spirito, siccome lui ammirava questi pezzi di ferro, no? Aveva questa materia che gli diceva qualcosa già fin da bambino, dice quest'ultima, cioè lo spirito in questa, questo conflitto tra materia e spirito, si ritrovava ad essere solo più un'ombra, perché quello che era importante per me era la materia. Ma nella nostra società oggigiorno non è forse importante la materia? Altro che è importante. Pensate a quella materia che ha questa forma qua, è colorata in arancione, azzurrino, e c'è scritto sopra 20, 50, 100. Mamma mia, quella materia lì, se costituisce il nerbo della nostra società. Allora, lo spirito si trovava pertanto ridotto ai miei occhi ad essere solo più un'ombra che si doveva certo venerare per principio, ma per la quale emotivamente e intellettualmente non provavo in realtà nessun interesse vivo. È quello che capita oggi. Io vado in chiesa per principio, oppure vado in moschea per principio, o vado da un'altra parte per principio, per sistema di valori, per regola morale. e più sono puro nell'applicare la mia regola morale, e più mi fornisco di armi potenti per far fuori quelli là che sono degli impuri e che non seguono la mia regola morale. Ma emotivamente e intellettualmente io sono da un'altra parte. Sono sulla materia o sul potere, perché la materia senza senso esprime alla fine potere. E quindi non provavo in realtà nessun interesse vivo. La dissociazione tra corpo e anima, tra spirito e materia, mi porta a non avere più nessun interesse per lo spirito. Allora assistiamo al disincanto che c'è per le nostre contrade. Andiamo a vedere l'età più giovanile che troviamo nelle nostre chiese, ne facciamo una media statistica e poi vediamo i risultati dei numeri, che cosa ci dicono. Dice Teia: è quindi facile indovinare la mia impressione interiore di liberazione e di espansione quando, sin dai primi passi ancora esitanti in un universo evolutivo, mi resi conto che il dualismo in cui mi avevano trattenuto sino allora si scioglieva come la nebbia al sol levante. Materia e spirito, non già due cose, ma due stati, due facce di una stessa stoffa cosmica, secondo che la si guarda o che la si prolunga, nel senso in cui essa si fa, oppure nel senso contrario in cui essa si disfa. Farsi o disfarsi, espressioni ancora terribilmente vaghe che avrebbero richieste parecchie decadi per precisarsi nella mia mente, ma espressioni che a modo loro bastavano fermarmi sin d'allora in un atteggiamento che avrebbe diretto l'intero seguito del mio sviluppo interiore e le cui caratteristiche più importanti possono definirsi con queste semplici parole: il primato dello spirito, oppure identicamente il primato dell'avvenire. Allora, se dobbiamo parlare di spiritualità, di consapevolezza, queste parole ci dicono qualcosa. È quindi facile indovinare la mia impressione interiore di liberazione, di espansione, quando, muovendo i primi passi nell'universo evolutivo, mi resi conto che il dualismo si scioglieva. Materia e spirito erano due stati della stessa stoffa cosmica. Andiamo di nuovo a vedere la realtà di oggi. Ma quanta sete! Quanta sete prossima alla morte per sete! Quanta sete di spirito c'è dentro la nostra società! Quanta voglia di senso, di significati, di sintesi nuove, che non si trovano. Si cerca di aggrapparsi a qualcosa, ma la liana viene giù. Mi aggrappo a un albero e quello casca. Oggi è un po' così, si diceva prima, ma per le generazioni giovanili, quanta sete di spiritualità c'è? Quanta sete di ricomposizione della persona, di eliminazione delle dissociazioni, la ricerca di senso, ma soprattutto la ricerca di profezia. Quanto sono ancora profetici i cristiani? Lasciamo, non i gerarchi, i cristiani. Non scarichiamo le responsabilità tutte su quei poveracci che si fanno un fondo così a fare i preti. Mettiamoci in prima, perché tutti noi dovremmo essere missionari. Dove missionari non vuol dire partire lancia in resta, vuol dire essere testimoni, vuol dire essere testimoni profetici, cioè che sanno dare una speranza di futuro, non una speranza consolatoria, una speranza di futuro, che è diversa, che è attiva, che è consistente. Allora la dissociazione materia-spirito è bene che poco per volta scompaia. Non abbiamo paura del nostro corpo, ben usato. Se noi siamo fedeli al nostro corpo e siamo in armonia con lui, il nostro corpo è buono. Se no, torna all'inizio, Gesù non sarebbe entrato in un corpo. Ma cosa se ne sarebbe fatto? Invece il corpo era cosa buona ed era cosa intera. Allora, il nostro corpo non è solo fisicità, è il nostro corpo. C'è tutto al suo interno. C'è l'intelligenza, c'è la fisicità, c'è la consapevolezza, c'è la spiritualità, ci sono gli aneliti, c'è la bellezza. Se io prendo il corpo nel suo complesso, io ho in mano una buona cosa e mi realizzo attraverso il mio corpo, non usando il mio corpo, ma vivendo in armonia con lui. Tutte le cose che vengono usate, che vengono consumate, alla fine vengono degradate. Ma tutti invece gli scambi profondi, interessanti, gli scambi di bellezza, producono un di più. E il di più è diverso, è più grande. Ecco, Teilhard poi ci ha detto in questo testo, no? Dice, il farsi o il disfarsi, espressioni ancora terribilmente vaghe che avrebbero richiesto decenni per precisarsi, no? Ma queste espressioni hanno costruito un atteggiamento che avrebbe diretto l'intero seguito del mio sviluppo interiore. E le caratteristiche di questo sviluppo interiore si possono definire come il primato dello spirito oppure identicamente il primato dell'avvenire. Allora, il nostro mondo vive una crisi di modello? Beh, se andiamo a vedere gli aspetti economico-finanziari, probabilmente sì, vive una crisi di modello. 1989, vittoria del capitalismo sul comunismo. Il capitalismo ha celebrato la sua grande vittoria ritenendosi il modello definitivo. Sulla faccia della Terra non esiste nulla di definitivo, è tutto in evoluzione, cioè in cambiamento. Questo modello è andato avanti al parossismo per questi 20 anni, 89-2009, e nel 2009 gli è mancato il fiato, l'acqua e la terra, anche il fuoco. E siamo entrati in una crisi di modello che l'anno prossimo si risolverà. Però poi il 1 gennaio andiamo a vedere l'anno e troviamo lo stesso cartello. L'anno prossimo si risolverà. Ma non c'è un numero su quell'anno prossimo. E non sappiamo. Però ci dice Teilhard, il primato dello spirito, ovvero il primato dell'avvenire. Allora, se viviamo la crisi di modello, non accoppiamogli una crisi di spiritualità, ma andiamo a fare spazio a una spiritualità risorgente, sorgente, nativa, vera nel suo fuoco. Una spiritualità che diventa avvenire, una spiritualità che sostiene la profezia di cui vi dicevo prima, questa speranza di futuro. Allora l'avvenire viene di nuovo fuori, perché con quelle energie lì che si costruisce qualcosa. Il modello non esisteva prima, C'è stato qualche pensatore, vogliamo dire un nome Keynes, vogliamo dire un altro nome Kant, c'è stato un pensatore che ha preso un foglio di carta bianco e col suo spirito, la sua intelligenza e la sua capacità di sintesi ha scritto delle cose e ha riempito il foglio bianco e ha costruito il modello. Tutti gli altri gli hanno fatto un applausino e poi si sono seduti lì e hanno detto, oh, hanno tolto le regioni orbitofrontali del cervello e si sono messi sugli automatismi di quel modello, tanto era definitivo. Non sono più i tempi. Dobbiamo recuperare le nostre regioni orbitofrontali, metterci davanti al foglio bianco che abbiamo nella nostra società e con lo spirito costruire qualcosa di nuovo. E questo è il compito cui noi siamo chiamati. Allora, la vecchia spiritualità, la spiritualità della colpa, che si è cominciata a incrinare, a cercare di togliere col Concilio Vaticano II, con Papa Giovanni, col Papa Buono. Date una carezza ai vostri bambini. L'hanno celebrato in questi giorni, no? Persino la Luna è qui che ci guarda. Non siete colpevoli. Ripresa da Giovanni Paolo II, non abbiate paura. Allora, mettetevi in gioco, non abbiate paura. C'è della bontà, c'è della bellezza, praticatela. E lo spirito sarà con voi, perché alla Pentecoste è stato promesso, non solo, la Pentecoste si è manifestato, quello che era stato promesso, io sono con voi. Allora è di lì che si deve partire. Volete un altro esempio? Pensate alla Polonia di Solidarnosc. Dove è passata Solidarnosc? Attraverso le chiese, perché erano dei bei monumenti o si facevano delle belle ritualità? No, perché si viveva l'autenticità di una forte spiritualità. Si andava alla conquista della libertà, cioè la capacità di esprimere la propria consapevolezza e quindi di poter dire io sono un uomo, a tutto tondo. E le chiese erano piene. Soltanto che quelle persone pensavano, non conoscendolo nei particolari, che il prato del vicino fosse molto più verde e che quel modello fosse la salvezza. Si sono tuffati dentro quel modello e le chiese si sono svuotate. Ma anche quel modello si è svuotato. E adesso dove siamo? Siamo da noi. Siamo noi l'ultima scrivania. Dietro di noi non c'è nessun altro, non c'è niente. Allora, o noi ci alziamo dal mondo bidimensionale del modello che ci dà tutto e noi non dobbiamo pensare a niente, o ci alziamo da questo piano bidimensionale e riprendiamo la nostra tridimensionalità di persone, o se no questa società alla fine collassa definitivamente. Il precedente collasso ha fatto 60 milioni di morti, ma la popolazione mondiale era intorno forse ai 2 miliardi. Oggi siamo 7 miliardi. E non voglio andare avanti col discorso. Capite che o gli uomini presi singolarmente, uno per uno, ogni uomini mettono in campo la loro capacità di consapevolezza e con questa capacità di consapevolezza esercitano la loro spiritualità e si affidano a questo attrattore spirituale che è l'incommensurabile consapevole, o se no qui non andiamo più da nessuna parte. Abbiamo delle responsabilità personali e quello che facciamo queste sere lunghissime che si stanno un po' trascinando da tanto tempo, non sono delle cose campate in aria, è un tentativo piccolo, ma che comunque c'è, di fare qualcosa, di pensare qualcosa, di mettere insieme delle idee, di avere degli stimoli, di cercare di orientarci, di pensare a qualcosa di diverso. Perché la salvezza passa attraverso di noi, non passa attraverso degli altri. Chi ha avuto l'opportunità di farsi una vita, di farsi esperienze, chi ha avuto soprattutto l'opportunità di non vivere invano, ecco, oggi è chiamato ad essere molto responsabile del suo mondo. Oggi, più che in qualsiasi altro periodo, dobbiamo anche essere non solo uomini consapevoli, ma cittadini attivi, cittadini, perché qui o la risolviamo con la democrazia vera, agita fino in fondo, e penso alla nostra Costituzione che debba essere applicata per quello che è, o se no di nuovo non ce la facciamo a trarci d'impaccio, ma soprattutto non riusciamo a dare un minimo d'aiuto e un minimo di supporto alle generazioni che stanno venendo avanti e che sono state disarticolate, ecco. La sofferenza di questi giovani che non vuol dire adolescenti, ma come si diceva, sono persone tra i 25 e i 40 anni, perché i quarantenni oggi sono in difficoltà. E se loro crollano, non ce n'è più per nessuno, Perché le pensioni fanno 270 miliardi all'anno, di cui solo 90 miliardi sono i contributi, in calo, perché non c'è lavoro. E 180 miliardi la fiscalità generale. Ma se le generazioni giovanili non trovano uno sbocco, non hanno le risorse interiori e spirituali per mettersi in gioco e per scrivere qualcosa su quel foglio bianco della nostra società, che è diventata la nostra società, ma che cosa capita fra 15 anni, fra 20 anni? Dove sono le risorse? Allora capite che questi discorsi teilhardiani non sono i discorsi dei massimi sistemi, sono i discorsi della realtà concreta di ogni giorno e sono discorsi che vorrebbero dare un po' di speranza alle grandi sofferenze che ci sono. Perché parlando con queste generazioni, con alcuni di queste generazioni, dei 30, 40 anni, dei 20 anni, sì, trovi dell'ironia, trovi delle battute per coprire questa grande sofferenza. Questa sofferenza che è l'impossibilità di trovare uno sbocco. Non parli con della gente che non ha intelligenza, che non si dà da fare o che è drogata. Parli con della gente che si laurea, con della gente che si è qualificata, con della gente che ti chiede: ma sai mica se qualcuno ha bisogno di qualche ora per fare delle pulizie, sai, così integro e intanto troverò qualcosa adesso che mi sono laureato. Ma come? Delle pulizie, laureato? Ora, non facciamo i discorsi di nobiltà, no? Io sono il laureato. E allora, tutto mi è dovuto, io appartengo a una casta, non facciamo quei discorsi lì. Ma non facciamo nemmeno i discorsi che all'interno di una società, uno che si è qualificato, che ha studiato, che è intelligente, che ha delle passioni, debba ridursi a chiedere in giro qualche ora per spazzare in maniera da riuscire a comprarsi il panino e sbarcare in un'aria. Il rovescio della medaglia è che comunque c'è un 60% di quelle generazioni lì che uno sbocco l'hanno trovato. Di questo 60% ce n'è un 30, 35, 40 che è precario, ma qualcosa gli viene dato, e c'è un 20-25% che invece ha trovato una collocazione definitiva. Non è tanto un bel quadro. E quindi tutti siamo chiamati nel nostro piccolo, secondo le nostre capacità, la nostra creatività, le nostre possibilità, le nostre relazioni, nel nostro ordinario quotidiano, a cercare di fare qualcosa. Voi sapete che se dovete riordinare la casa, torniamo lì. Oppure quando si è fatto un pranzo dopo il ritiro di Don Paolo, nell'ambito del ritiro di Don Paolo ci sono 50-60 persone a tavola, tutto imbandito, si è mangiato, oh mamma mia, mettere in ordine. Eppure nel giro di 10 minuti, perché chi porta il bicchiere, chi porta il piatto, chi le posate, chi scopa, e in 10 minuti si fa tutto, è andato tutto a posto. Beh, non c'è una persona che ha fatto tutto, ci sono tante persone, ognuna che ha fatto un pezzettino, ma facendolo tutto insieme in tanti, la sala è tornata pulita. La nostra società è la stessa cosa. Per quello che possiamo non dobbiamo tirarci indietro, dobbiamo fare qualcosa, ma non lo possiamo fare mettendo in moto le mani, lo possiamo fare mettendo in moto lo spirito. Perché è lo spirito che muove la coscienza, ed è la coscienza, la consapevolezza che muove la mente, ed è la mente che poi muove il corpo. Ma se ci manca lo spirito, tutta la catena si interrompe e abbiamo un corpo disarticolato che fa dei gesti, ma i gesti senza senso. Una volta li chiedevano nel manicomio, adesso li mettono... però non portano da nessuna parte. Quello che dice Teilhard, il primato dello spirito, ossia il primato dell'avvenire. Pensate queste due parole come si riverberano all'interno della nostra vita di tutti i giorni. Certo, a rigor di termini, il semplice fatto di aver veduto svanire la cosiddetta barriera tra l'interno e l'esterno delle cose, oppure di constatare che saltata la transenna, sperimentalmente e tangibilmente, si definisce una corrente che va dal meno cosciente al più cosciente nella natura, questo fatto confesso che non basterebbe da solo a stabilire inequivocabilmente una superiorità assoluta dell'animato sull'inanimato, della psiche sul soma. Infatti, perché da un polo all'altro il cosmo non oscillerebbe indifferentemente? Oppure, dopo un certo numero di oscillazioni, perché non si fermerebbe a corsa ultimata nella posizione materia immutabilmente? E non sarebbero queste altrettante formule concepibili dell'evoluzione? Quei vari problemi che dovevano inevitabilmente porsi a me dopo, bisogna osservare che non mi apparvero sulle prime, sia per un sussulto di evidenza istintiva, sia per un'oscura anticipazione delle condizioni o esigenze psichiche dell'evoluzione, io non mi fermai seriamente, neppure per un momento, all'idea che la spiritualizzazione progressiva della materia, a cui mi faceva così chiaramente assistere la paleontologia, ma pensate un po', potesse rappresentare un'altra e minor cosa di un processo irreversibile. L'universo in gravitazione cadeva dalla parte dello spirito come verso la sua forma stabile in avanti. In altre parole, prolungata, approfondita, penetrata sino in fondo, la materia, anziché ultramaterializzarsi come l'avrei creduto all'inizio, si metamorfosava irresistibilmente in psiche. Non già metafisicamente, ma geneticamente considerato lo spirito, anziché essere l'antagonista o l'antipode, diventava il cuore stesso della tangibilità che cercavo di raggiungere. Ecco perché io ho fatto quella catena, e se manca lo spirito, la catena salta. Ci sarebbe voluta un'intera vita per valutare, pure in modo incompleto, ciò che questa trasposizione dei valori, ciò che questo mutamento dello stesso concetto di spirito aveva di inesauribilmente costruttivo e di rivoluzionario ad un tempo per l'intelligenza, la preghiera e l'agire. Intanto la mia situazione interna era la seguente. Saltando direttamente dal vecchio dualismo statico che mi paralizzava, a un universo in stato non solo di evoluzione, ma di evoluzione orientata, cioè di genesi, ero spinto a compiere un vero testacoda nella mia ricerca fondamentale della consistenza. Sino allora, ho detto, il mio senso della pienezza tendeva ad orientarsi e a fermarsi dalla parte dell'estremamente semplice, cioè del fisicamente indecomponibile, il vecchio ferro di cui parlava. Ma poiché l'essenza unica e preziosa dell'universo aveva assunto per me la forma di un evolutivo in cui la materia si mutava in pensiero, cioè, capite che i neuroscienziati di oggi stanno ritornando su questa frase scritta da Teilhard nel 1950. Aveva un po' di testa quest'uomo. Quindi, poiché l'essenza unica e preziosa dell'universo aveva assunto per me la forma di un evolutivo in cui materia si mutava in pensiero, per effetto prolungato di noogenesi, cioè di genesi del pensiero, d'ora in poi ero condotto in maniera inevitabile e paradossale a identificare l'estrema solidità delle cose con un'estrema complessità organica. Come mai poteva il più corruttibile diventare, per effetto di sintesi però, il sommo indistruttibile? Per non aver ancora scoperto le leggi biologiche dell'unione, né riconosciuto i prodigiosi attributi di una curva universale, non vedevo allora ben chiaramente la soluzione del problema. Ma non dubitavo più che la beatitudine da me cercata una volta nel ferro, solo nello spirito avrei potuto trovarla. E già in realtà, e come per rassicurarmi, due immense unità viventi cominciavano a spuntare al mio orizzonte interno. Unità delle dimensioni planetarie in cui, proprio per eccesso di composizione e di organicità, potevo vedere una straordinaria capacità di consolidamento per complessificazione manifestarsi in seno alla stoffa cosmica. Luna in cui via via venivano a raggrupparsi ed armonizzarsi senza forzatura le mie numerosissime esperienze biologiche, sia sul terreno che in laboratorio, era l'involucro vivente della Terra, la biosfera. L'altra, per la cui prospettiva definitiva ci sarebbe voluto sulla mia mente addirittura il grande impatto della guerra, l'umanità totalizzata, era la noosfera. E qui finisce la prima parte di questo saggio, Il cuore della materia, ma siamo avanti col tempo. Allora qui Teilhard, in quest'ultimo pezzo, definisce la biosfera, che è un concetto di uso comune oggigiorno, no? La biosfera, sapete, che è quella sottilissima fascia che avvolge il pianeta. La biosfera si può pensare che abbia uno spessore di una quindicina di chilometri, più o meno, 10.000 metri di quota ci sono gli aerei, anche se non è possibile la vita, la profondità oceanica sono 4-5 km, quindi tra i 10 km che è la quota delle rotte degli aerei e i 5 km di profondità oceanica, questi 15 km li prendiamo come spessore della biosfera. Niente, assolutamente niente. Perché il raggio terrestre sono 6.400 chilometri. La Terra, no, la Terra è assolutamente indifferente a quello che capita su quella sottile pellicola che la avvolge. La Terra è un pianeta che pensa per sé, alle sue logiche. La Terra non è per noi. Noi siamo dentro la biosfera e dentro questa biosfera buttiamo di tutto. È come riempire la casa di spazzatura. Sapete, quei poveri anziani che rimangono soli, che diventano dementi e quando finalmente per la puzza entrano dentro, portano prima fuori loro e delle montagne, dei rifiuti. Hanno distrutto la loro biosfera, questi anziani. Ma al di sopra della biosfera, soprattutto in questi ultimi 15 anni, si è andata a formare poco per volta una noosfera, cioè una sfera del pensiero, che è cominciata in Grecia, in Cina, nelle grotte di Lascaux, prima ancora, quindi dai 20.000 anni a venire fino alle epoche storiche, ha iniziato a coagularsi questa sfera del pensiero. Oggigiorno, alla faccia, siamo circondati da pensieri in questa camera, basta accendere un telefonino o un computer collegato wireless e abbiamo subito accesso a una quantità di informazioni assolutamente incredibili, di idee, di significati, di contenuti, di... cioè la biosfera oggigiorno è una realtà molto consistente, la noosfera è una realtà molto consistente. Però è una realtà molto pericolosa, ne parleremo la prossima volta quando parleremo di teoria dell'informazione, perché noi siamo subissati da una valanga di informazioni e lì bisognerà capire qualcosa. Quindi Teilhard introduce questi due concetti che sono importanti, ma introduce quell'altro concetto che è l'estrema complessità organica. Andiamo a trovare un punto, ma poiché l'essenza unica e preziosa dell'universo ha assunto per me la forma di un evolutivo, un universo evolutivo, in cui la materia si mutava in pensiero, vi ho detto prima, lo stato vivente della materia che diventa immaginazione, la materia che si muta in pensiero. Per effetto prolungato di noogenesi, perché il pensiero ha una sua genesi, l'abbiamo detto, no? Dai 20.000 anni a oggi, d'ora in poi ero condotto in maniera inevitabile e paradossale a identificare l'estrema stabilità delle cose in una estrema complessità organica. Teilhard è stato probabilmente il primo, diciamo uno dei primi, a parlare di complessità. Voi sapete che di complessità si è cominciato a parlare a livello scientifico con Ilya Prigozhin negli anni 70, questo chimico che ha cominciato a vedere delle reazioni chimiche un po' strane che si autoalimentavano. Oggigiorno esistono delle teorie, esiste la teoria sistemica, dove i corpi sono considerati dei sistemi di relazioni, e si comincia a studiare la complessità secondo una visione olistica e non più riduzionistica. Ma è questione degli ultimi 40 anni. Teilhard ne parlava già negli anni 20. Lui ha teorizzato la legge di complessità-coscienza, che è stata dimostrata matematicamente da un neuroscienziato intorno al 2000-2002. E dopo aver fatto tutte le sue dimostrazioni che hanno un certo grado di complessità, il libro si chiama Galileo il fotodiodo, è un po' difficile da trovare perché era reso conto di una di un convegno Sigma Tau, che una volta all'anno la Sigma Tau faceva questi convegni, e questo neuroscienziato è andato a questo convegno, ha esposto queste teorie raccolte in un libro, c'è della matematica che richiede un minimo di concentrazione, alla fine di tutta questa matematica dice perché effettivamente la coscienza è frutto di complessità. È arrivato nel 2000 a dire quello che Teilhard diceva negli anni 20. Ma d'altra parte stanno completando le dimostrazioni della relatività di Einstein oggi. Einstein aveva già detto tutte le cose ben prima, no? Quindi le grandi menti arrivano lì. Però l'estrema solidità e l'estrema complessità organica. Dai processi di complessificazione si genera la consapevolezza e il processo di complessificazione è orientato verso la creazione di complessità sempre più profonde, sempre più vaste. C'è un attrattore, ma l'attrattore di cui vi parlavo prima, Dio come attrattore, compare nel momento in cui io passo la soglia della consapevolezza, cioè del pensiero riflesso. E quando esercito questa capacità di consapevolezza, prima si sente un po' meno questa attrazione. Prima è più la natura che tende a complessificarsi e ad arrivare in prossimità di quella soglia e di passarla. Quindi l'evoluzione, diciamo così, più scientifica, quell'evoluzione biologica, considerata solo all'interno della biosfera, certamente non è orientata. Però, come vi dicevo all'inizio, è inevitabile che gli organismi si fanno sempre più complessi, che i sistemi si fanno sempre più complessi, e che quindi si arriva a un certo punto a passare delle soglie, e passate quelle soglie le caratteristiche dopo non sono più le caratteristiche di prima. Quindi se noi, partendo dalla biosfera, siamo approdati alla noosfera, ebbene le caratteristiche della noosfera sono altre. Non possiamo spiegare la noosfera, che è un qualcosa di più generale, con le pure e semplici leggi della biosfera. Sono inadeguate. Il pensiero è più grande della pura biologia. E niente, abbiamo detto molte cose, vi ho letto queste cose di Teilhard, e siccome abbiamo parlato di spiritualità, abbiamo parlato di consapevolezza profonda, tipica degli uomini, io vorrei concludere con questa frase e dirvi che sentire è più grande che capire. E con questo vi ringrazio e vi do appuntamento tra 15 giorni. Adesso se avete delle domande chiedete pure.
Teilhard quindi l'idea di progresso lineare.
Teilhard questa idea di progresso lineare in realtà non ce l'ha. Cioè lui, da buon scienziato che ha praticato anche la biologia, oltre che la paleontologia, la geologia, aveva ben presente quello che dicono gli scienziati, i biologi, anche oggi. Cioè che, visto che l'evoluzione non è orientata, l'evoluzione può andare da qualsiasi parte, può anche regredire, e Teilhard metteva in conto che il meccanismo potesse regredire. Non è scontata una crescita indefinita. Cioè io ho imboccato l'autostrada della consapevolezza e più nessuno mi ferma. L'orientamento non è un qualcosa di automatico, è un processo, e il processo si può anche inchiodare. È un processo di complessificazione che richiede responsabilità, e tra l'altro, cioè, io devo muovermi verso il più complesso. Se non mi muovo verso il più complesso, si perde il cammino, si regredisce anche. E quindi Teilhard mette certamente in conto questa cosa, non è un illuso, come vi dicevo prima, è disincantato. La realtà la guarda per quella che è, e si è anche confrontato con le altre teorie. Va benissimo presente il discorso dei biologi evoluzionisti, però lui ha visto un pochino più lontano. Tenete presente una cosa, ritornando subito all'oggi, che se io abdico alla mia capacità di consapevolezza, il mio corpo continua a vivere lo stesso. Tutte le mattine mi sveglio e il corpo dice: beh, allora cosa buttiamo dentro sto stomaco? E io qualche cosa devo fare. Se non agisco con consapevolezza, il corpo mi dice: ma stai dormendo? E manda su degli stimoli e viene una sensazione di fame. Allora mangio. E se io continuo a non agire la mia consapevolezza, il mio corpo mi manda degli altri stimoli e mi dice: fai questo. E degli altri stimoli ancora e mi dice: fai quello. Cioè, l'inconscio, gli automatismi biologici iniziano a prevalere e io ritorno un animaletto, ritorno un mammifero. e perdo la mia condizione di ominide, o meglio, se volete, perdo la mia condizione di uomo, divento un ominide che è al confine tra gli scimpanzé e tutto quello che viene prima. Cioè perdo la mia personalità. Allora è soltanto la consapevolezza che mi salva. Se io torno indietro, ritorno animale e si perde questa bellissima cosa che è l'umanità. Qui ci sta la nostra responsabilità, è il discorso che si faceva prima. Una generazione che perde la speranza di futuro è una generazione che poco per volta ritorna animale. Perché dice, ma cosa vale agire la mia consapevolezza? Cosa vale agire i miei aneliti continuamente frustrati? Senza spazi, senza nulla. Vivo alla giornata. E vivere alla giornata senza speranza, senza profezia, vuol dire tornare un ominide. Ma l'ominide che si sveglia al mattino con lo stomaco che gli dice, beh, allora cosa buttiamo qua dentro? È quell'ominide che prende la clava e comincia a menare colpi. Bisogna fare attenzione, che non esiste il buon selvaggio. Il buon selvaggio esiste quando siamo lì a prendere il tè col bon ton, ma appena finito il tè riprende la clava e il buon selvaggio si perde nelle fantasie di qualcuno. Quindi la regressione è sempre lì dietro le nostre spalle. Davanti abbiamo un futuro radioso se sappiamo costruircelo. Allora abbiamo degli strumenti che non sono più gli strumenti della contingenza e del caso, perché noi siamo dotati di intenzionalità. Anche se qualche biologo dice che in realtà con degli esperimenti molto approssimativi, prima del momento consapevole, il momento consapevole richiede mezzo secondo per essere realizzato. Prima di questo mezzo secondo ci sono degli altri meccanismi fisiologici che agiscono e che determinerebbero poi le scelte consapevoli. C'è tutto un dibattito, ma è una posizione che regge poco, questa dell'automatismo che condiziona la consapevolezza. In realtà noi siamo dotati di intenzionalità, perché se vogliamo decidere un digiuno, stare 10 giorni senza mangiare, lo possiamo decidere? Sì, lo possiamo decidere, c'è chi l'ha fatto, gli scioperi della fame. E questo è controintuitivo, uno sciopero della fame, perché lo stomaco dice, ma sei scemo, io devo essere riempito, oh. E tu con la tua intenzionalità gli dici, stai zitto stomaco, perché io ho deciso così. Allora, dove sono gli automatismi biologici che condizionano la consapevolezza? La teoria della relatività è frutto di un automatismo biologico? Lascia qualche dubbio. Allora, siccome noi abbiamo questa capacità dell'intenzionalità, abbiamo anche la responsabilità dell'intenzionalità. E riprendo, per chi ci ha già ascoltati, è un concetto che ho già detto, ma è bene ribadirlo secondo me, che gli uomini non conoscono tanto per conoscere. Nemmeno conoscono per curiosità da portinaia. Gli uomini debbono conoscere per fedeltà a se stessi. Questo dice Teilhard. Io conosco perché sono fedele alle mie potenzialità che mi permettono la conoscenza. Allora per fedeltà a me stesso io studio, approfondisco, torno a meravigliarmi del mondo che c'è intorno a me e dentro di me e vado avanti in profondità. E questo è il compito dell'uomo, la sua fedeltà. L'uomo fedele a se stesso e alla sua natura diventa un uomo profetico, perché costruisce una speranza di futuro. D'altra parte, se noi ci troviamo in questa sala con queste strane luci, è perché qualcuno è uscito dalle caverne e ha cominciato a pensare qualcosa. E coi dovuti tempi siamo arrivati a questa sala con queste franuse sono un po' primitive, perché abbiamo già fatto molto di più. Abbiamo i LED adesso, che è l'ultima moda, in questo senso. Per cui siamo artefici della nostra vita, non possiamo tirarci indietro. Ma dobbiamo praticare la spiritualità della consapevolezza. Non possiamo più metterci a dormire al riparo della spiritualità della colpa, dove c'è qualcuno che ci dice cosa dobbiamo fare ed è tutto preordinato. Fai tutti questi gesti e sarai salvo. Non è più così facile.
Non metterti a ridere.
No, tutt'altro, siamo qui per...
Oggi si parlava della Samaritana che ha donato il rene in vita. Ecco. Penso un po' se si arrivasse a potersi trasmettere non solo gli organi, ma anche le informazioni con delle, no, sulle cellule cerebrali. Credo che sai te, me lo passi
direttamente in questo modo. Mettiamo una chiavetta e si trasferisce tutto lo scibile.
Scheda di memoria.
Mamma mia, sì, però esistono le risonanze, che la risonanza comunque è un fenomeno fisico, no? L'esempio più banale è quello di una truppa che attraversa un ponte. Voi sapete che la truppa che attraversa un ponte non può marciare come sulla strada, deve rompere il passo, perché altrimenti col passo cadenzato di tante persone il ponte entra in risonanza. Con quel passo comincia a muoversi e crolla, perché la struttura non è così elastica di un ponte. Quindi come si rientra in risonanza con i passi, così si rientra anche in risonanza con i pensieri. E perché dico questo? Perché in questa camera siamo pieni di informazioni che non vediamo, perché ci va un trasduttore opportuno che trasforma un segnale elettromagnetico di microonde in una informazione percepibile dai nostri cinque sensi, in particolare la vista e l'udito. Ma i nostri telefonini funzionano con potenze piccole, 2-3 watt, queste cose qui. Il nostro cervello funziona con una potenza di 20 watt ed è pieno di segnali elettrici che vanno e che vengono, e che quindi, come ben sappiamo della fisica, ogni segnale elettrico produce e si muove all'interno di un campo elettromagnetico. E il campo elettromagnetico è precisamente il campo all'interno delle quali si muovono le onde elettromagnetiche che agiscono sui nostri telefonini. Vuoi che qualcosa dal nostro cervello non esca e che tra cervelli che entrano in sintonia non si riesca a trasmettere qualcosina? Ecco, qualcosa è possibile. È per questo che vi ho detto che sentire è più grande di capire. Perché è l'interezza della persona che percepisce, che capisce. Poi, se non è uno stupido, formalizza e traduce in segno, che può essere il segno artistico, può essere la scrittura, insomma, e sottopone a prova. Non è che viviamo di magie o di fantasie, no? Però indubbiamente abbiamo questa capacità di sentire e di trasmetterci in profondità le cose. Solo che il problema di trasmettere le informazioni è un problema di interezza della persona. Perché se la persona non è una persona intera, se non è una persona cosciente di sé e quindi se non ha agito la consapevolezza su di sé, quella persona lì non vede l'altro e non riesce a sentire quello che l'altro gli dice. Perché in realtà sta pensando soltanto al suo problema se non ha fatto quel cammino. E non ha la disponibilità e l'apertura per ascoltare e vedere l'altro. Ma ha bisogno dell'altro solo per proiettargli addosso delle cose o per introiettare dall'altro delle cose in maniera da stare in piedi lui. Allora, il famoso discorso della libertà, altro concetto che mi piace ripetere, che la libertà è un gesto d'amore che sorge dall'accoglienza e dalla condivisione. Ma per essere un gesto d'amore vuol dire che la persona è capace di amare. Ma la persona che è capace d'amare è una persona che in prima istanza si è accorta di se stessa e ha cominciato ad amare se stessa e ad accogliersi. Allora sarà in grado di accogliere anche gli altri. Cioè le persone si devono centrare per poter decentrarsi. Perché se io non sono una persona centrata, difficilmente posso decentrarmi. Sono già un ectoplasma che non ha nessun centro, come faccio a decentrarmi? Allora, prima mi centro e poi mi decentro. Prima sono consapevole e poi sono in grado di amare, sono in grado di trasmettere, di ricevere informazioni e significati. Ecco perché è importante la consapevolezza. All'interno di un rito praticato il quale vengo liberato dalla colpa, non c'è bisogno di consapevolezza, basta fare dei gesti. Ma per fare dei gesti non c'era bisogno del cristianesimo. Perché i gesti hanno cominciato a farli 60.000 anni fa. Se Gesù è venuto è per portarci qualcosa di diverso e di più profondo rispetto ai gesti. Cioè ha cominciato a dirci siate voi stessi, amate, siate consapevoli, siate profondi, agite la fedeltà a quello che siete. E allora da qualche parte si va. Ecco. Sì, poi capisco anche la domanda della trasmissione tramite chiavetta, quello certamente non è possibile, ma una trasmissione profonda di comuni sensi, per rifarci a Leopardi o a Foscolo, i sensi, no? Il sentire appunto, che le persone si trasmettono una con l'altra, quello è importante e quello si può fare. Poi, vabbè, i tecnologi stanno cercando di interfacciare il cervello con tentativi incredibili e magari un giorno si arriverà anche a quello, chi lo sa. Ma oggi abbiamo quell'altro strumento, che è questo, Questa è materia trasformata in pensiero. Sto facendo riferimento al mosaico che c'è alle mie spalle. Io prendo della materia, la lavoro, ne faccio dei pezzi che non sono casuali e li monto a formare un'immagine per trasmettere un senso a chi guarda quell'immagine. Ma il senso che trasmetto in realtà è uno stimolo, perché chi guarda ha al suo interno evocate delle cose. E quindi il senso che c'è dentro questo mosaico evoca, si trasmette a chi guarda, ma evoca al suo interno degli altri sensi, cioè mette in moto. Allora qui è la trasmissione di significati, perché si mette in moto un processo di consapevolezza stimolato da queste cose che produrrà altri significati ancora. Allora questo è un modo per trasmettere. E difatti a me piace dire che tutta la scienza, tutta la filosofia, tutto il pensiero deriva dall'emozione artistica e dall'intuizione scientifica, che sono la materia prima. Poi di lì arriva tutto il resto, perché abbiamo un metodo per sottoporre a prova ed errore, no? Ma certamente l'emozione artistica viene ancora prima dell'intuizione scientifica, perché l'emozione artistica è in grado di creare un clima culturale e all'interno del clima culturale si materializza l'intuizione scientifica. Allora a quel punto si va in laboratorio. Grazie. E poi dal laboratorio si passa sui libri, chiaramente. Ci sono ancora delle domande? Allora, se non c'è più nulla da chiedere, sono le 11:10, Don Paolo a quest'ora qui. Sì, sì, ti fa correre. Per cui vi ringrazio e vi do nuovamente appuntamento tra 15 giorni. Prego, buona serata. Grazie.